Chi ha qualche anno di esperienza amministrativa, insomma, che comunque si occupa di questi problemi, ricorderà che il tema dell'area metropolitana è stato inserito da una legge di 20 anni fa, cioè quando si fu introdotta ad esempio l'elezione diretta dei sindaci e ci fu una riforma nell'assetto degli enti locali, si cominciò a parlare di area metropolitana e stavamo a 20 anni fa. Dobbiamo ammettere che c'è stata una pigrizia, diciamo così, del ceto politico italiano nell'andare avanti. Io ricordo che per quanto riguarda Roma c'erano varie opinioni, ma poi tutto si fermava su questo criterio. Adesso c'è la provincia e c'è Roma, quindi c'è la grande città e gli altri 120 comuni. Si diceva allora, vabbè, ma se facciamo l'area metropolitana così com'è, che cosa cambia? Non cambia quasi nulla. Allora facciamo un qualcosa di diverso, cioè Roma è una cosa e la provincia è un'altra, prima poi una specie di ciambella, no? E di fronte a questa cosa che era quasi comica da un punto di vista, insomma, della configurazione, si è un po' arenata anche la discussione, cioè di fatto questo tema è uscito negli ultimi 20 anni dall'agenda politica, quindi per questo c'è stata pigrizia. Perché quella legge cominciava a parlare di aree metropolitane? Perché negli anni 80, questa cosa è durata, diciamo, dall'81 fino al 95 in maniera poderosa, poi insomma, è rallentata ma c'è stata ancora, c'è stato questo forte passaggio di residenti dalle metropoli alla periferia, cioè si è creato anche dalla Dispoli, Cerveteri e dall'altra parte Ardea sono il risultato di quel fenomeno che in tutta Europa magari si è verificato con una programmazione diversa, con tempi diversi, però sappiamo tutti che Londra, Parigi e così via hanno visto in questi ultimi 20 anni la concentrazione delle funzioni, diciamo, nell'area metropolitana vera e propria, nella città, e poi le residenze stanno intorno ai 20-25 chilometri del centro poi vero e proprio delle città. Cioè voglio dire, si cominciò a parlare di area metropolitana quando gli abitanti cominciarono a andare via da Roma. C'è stato un momento nel quale il rapporto tra abitanti di Roma e della provincia era 8-2, adesso siamo a 6-4, diciamo il 60% della provincia di Roma sta a Roma e il 40% sta in provincia. Quindi se si sono spostati gli abitanti sarebbe logico cominciare a spostare anche le risorse. Facciamo l'esempio degli ospedali. Roma è la città che ha più ospedali d'Italia, forse d'Europa, e non si riesce mai a ragionare in termini di bacino grande, diciamo, quando ci si è provato, insomma, francamente. Così pure i trasporti. I trasporti, noi abbiamo plasticamente, l'Aurelia rappresenta che significa parlare solo termini di Roma, di comuni di Roma e di provincia. Cioè Roma, l'Aurelia è stata ristrutturata fino a Palidoro, allora Comune di Roma, e dopo è nata come prima. E invece la è sempre la stessa, viene percorsa, diciamo, dagli utenti che hanno tutti gli stessi diritti. Cioè, dovremmo arrivare, al di là dell'ingegneria costituzionale, perché penso che, al di là dei tentativi che stiamo facendo di capirci meglio, siamo tutti un po' confusi, a partire dai problemi. Cioè, ma perché vogliamo creare un nuovo assetto? Perché ci siamo resi conto che i comuni che stanno intorno alle grandi città soffrono perché le risorse stanno quasi tutte al centro e i problemi invece stanno anche in periferia. E allora, purtroppo siamo arrivati, ripeto, anche per colpa dei partiti, del ceto politico che non ha discusso queste cose, siamo arrivati non a parlare della riforma strutturale per far funzionare meglio, diciamo, tutto quello che sta intorno alle città metropolitane, ma sull'onda del risparmio, sull'onda della diminuzione della spesa istituzionale si è parlato. Vi ricordate che il tema era abolizione delle province? Qualche cittadino ancora pensa che abbiamo abolito le province. In realtà non sono state abolite le province, sono state ridotte le province, sono state smagrite, ma le province esistono ancora, ce lo ricordava prima l'onorevole. Per le città metropolitane siamo Rieti e a Latina e Frosinone, non è che sono state abolite le province, invece di due ce n'è una con diciamo, smagrita per quanto riguarda la rappresentanza. Quindi, però la spinta qual è stata questa volta? Perché c'è questa fretta? Perché alla fine si è puntato ad una diminuzione della spesa e puntando alla diminuzione della spesa si è fatta un po' di confusione poi istituzionale, addirittura come si veniva ricordato prima, cioè questa specie di ingorgo, quello che in termini tecnici viene chiamato ingorgo istituzionale, cioè si va a votare regione, provincia, comune, alla fine non si sa più bene nemmeno i tempi e le regole, e quindi vabbè, ci siamo cacciati in un impiccio un po' complicato. Io penso che alla fine per i cittadini, ai cittadini importa, e a noi quindi deve importare questo, chi abita in provincia, chi abita nei comuni intorno a Roma deve sentirsi protagonista come cittadino di Roma, senza togliere nulla a Roma Capitale. Noi siamo orgogliosi di Roma Capitale, per carità, ma se parliamo di rifiuti, parliamo di trasporti, parliamo di sanità, vogliamo stare allo stesso tavolo. Cioè non si può dire i rifiuti vanno bene fuori Roma o vanno male fuori Roma. Adesso non è il momento di fare le polemiche, perché mi pare che insomma siamo tutti di fronte a un problema istituzionale e vogliamo comportarci in questo modo. Però che i posti letto vanno distribuiti in maniera omogenea nella provincia, i problemi dell'igiene vanno affrontati sapendo che sono, insomma, non è che ogni comune se lo risolve a casa sua oppure a casa degli altri, ragioniamolo insieme con la stessa dignità di diritti. Questo è l'obiettivo. Come arrivarci? Vediamo di uscire da questo ingorgo che abbiamo creato noi stessi, dico noi stessi come partiti, come istituzioni e come classe politica, e alla fine se arriveremo ad una strutturazione per cui abitare alla Dispoli, abitare a Roma non significa, chiaramente ho detto alla Dispoli perché siamo qui, non significa avere meno diritti, ma significa abitare in un posto diverso ma con gli stessi diritti. Io penso che questo è l'obiettivo. Poi io non, insomma, dico una mia opinione, io non mi spaventerei molto se su alcune competenze ci fosse una ridistribuzione. Io sento molto, ad esempio, dico da sindaco, ma poi insomma penso che il problema lo hanno anche i consigli comunali, la mancanza spesso di piani di coordinamento. Ad esempio, stiamo parlando di rifiuti, vogliamo parlare di rifiuti, vabbè, mettiamo proprio, come dire, i piedi nel piatto. Ebbene, insomma, la Dispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Bracciano alla fine non riescono a dire vogliamo collaborare per capire come gestire i rifiuti in questo bacino. Allora, se ci fosse un modo, perché al di là delle volontà del sindaco che cambia con le elezioni, il commissario, invece questo discorso fosse fatto per bacini omogenei, ecco, io non avrei paura a perdere qualche competenza se poi me la ritrovo in un coordinamento, così pure vale per il turismo o altro. Allora, io penso, personalmente spero che questa riforma ci porti ad avere a mantenere quella che è l'autonomia comunale, che penso che sia una cosa che sta a cuore a tutti i cittadini italiani. Insomma, si è confermato che i consigli comunali, i sindaci sono sentiti dai cittadini come comunque qualcosa di diretto, vengono eletti direttamente, quindi ci si riconosce insomma nell'istituzione comune, e questo è un bene prezioso. Quindi da una parte mantenere questa cosa, dall'altro avere un livello più alto che coordini i problemi laddove i problemi sono di bacino e non sono più soltanto o di bacino o di area e non sono più soltanto comunali. Ecco, detto questo concludo, ecco, francamente contraddittorio, proprio alla luce delle cose che stavo dicendo, che nel momento in cui si dice che i sindaci, i consigli comunali diretti direttamente dai cittadini hanno questa legittimazione, poi si va a creare per la prima volta un organismo di secondo livello, cioè che non viene eletto dai cittadini ma viene eletto dai consigli comunali. Francamente è una contraddizione, quindi si è puntato a ridurre le spese e francamente insomma è stato fatto credere ai cittadini che abolire le province significava risanare le casse dello Stato, ma i dipendenti continueranno a lavorare, le funzioni qualcuno le farà lo stesso, le scuole provinciali alla fine ci sarà una riduzione minima, venga pure questa riduzione minima, ma ecco, non si faccia credere che questa è la salvezza dei bilanci italiani, non è questo. Approfittiamo di questa occasione, se ci riusciamo, per poterci sentire cittadini di un'area vasta, e ripeto, con tutte le competenze che Roma deve avere, la capitale d'Italia deve avere, ma ecco, non sentirci sudditi dell'impero, ma quanto cittadini in parità di diritti con gli altri. Quindi da questo punto di vista l'impegno, io ringrazio anche il Presidente del Consiglio Comunale che ha preso questa iniziativa insieme ai gruppi consigliari, mi pare che la prossima tappa sia incontrarci con il Consiglio Comunale di Cerveteri, col Comune vicino, è un nostro dovere far capire insomma che i problemi, quasi tutti i problemi ormai si risolvono su una scala sopra comunale e quindi coordinandoci e lavorando insieme. Grazie.
Grazie sindaco, ha chiesto la parola il consigliere Cervo.
Grazie Presidente, sia della parola sia dell'evento che ha voluto stasera mettere in campo. Io partirei da una piccola premessa che forse inquadra meglio l'argomento. Innanzitutto, brutto assai, diciamo, l'aspetto delle autonomie locali, tanto voluto sia dalla Costituzione nel suo evolversi di oltre 50 anni, inserire tre articoli, il 6, il 17, il 18 e il 19, legato al 135 sulle aree metropolitane, inserirle chiaramente in un testo che era sulla spending review. Sembra quasi, e mi sembra che anche chi mi ha preceduto è caduto forse in questo errore, come se l'aspetto evolutivo delle autonomie locali fosse dettato esclusivamente da una riduzione o una contrazione delle spese. Il processo, diciamo, dell'autonomia locale è un processo antico, vecchio, si può dire che risale ai francesi, no? Per avere tutto il suo iter fino a raggiungere i tempi nostri, tranne il trentennio che ha visto i potestà al posto dei sindaci. Quindi l'Italia dei comuni è vissuta nell'ambito delle sue autonomie. Noi arriviamo effettivamente, anzi, quindi in questa logica dico, è stato proprio bruttissimo mettere un elemento di discussione così voluto dalla nostra Costituzione, ma dagli stessi legislatori in passato, metterli in una legge che parlava esclusivamente di tagli. Nulla ci azzecca, nulla c'ha a che fare l'autonomia locale, l'area metropolitana o il taglio delle province con la spending review. Su questo voglio essere abbastanza chiaro e ritengo che forse se si è scivolato su questo campo si è fatto un errore nell'interpretazione, nella lettura, diciamo, storica di quelle che sono le aree metropolitane. Come giustamente diceva, nel 92, con la 142, è stato introdotto il concetto di area metropolitana. Sono passati oltre 20 anni, lo rilevava prima il sindaco, quindi dalla sua nascita, che era, diciamo, voluta, sentita, anzi addirittura applaudita, no? Con questo nuovo elemento, diciamo, di vicinanza, con questo nuovo elemento che poteva, diciamo, prendere quello spirito che stava succedendo un po' in tutti i paesi industrializzati del mondo, perché il concetto, diciamo, di urbanizzazione è un concetto che sta attraversando l'Europa ma il mondo intero da oltre 50 anni, quindi era la sua evoluzione logica andare verso aggregati di urbanizzazione più ampi. La Spagna, è inutile parlare dell'America, che ormai c'ha, da oltre 60-70 anni ci ha portato, no, come si dice in gergo, questo concetto di area metropolitana. E noi, i nostri legislatori negli anni 90, avevano con la 142, come dicevo prima, ho introdotto questo concetto di area metropolitana, mai realizzato. Le colpe sono da vedere magari in lobby di chi pensava di perdere qualche poltrona, perché sicuramente l'abolizione delle province in funzione dell'area metropolitana fa certamente dimagrire un po' la classe politica complessiva, perché vorrei sottolineare, non so se è stato detto, ma proprio l'articolo 19 prevede che a titolo gratuito coloro che vengono eletti, quindi un elemento, diciamo, innovativo. Ma oltre a questo andiamo ad analizzare, a mio avviso, a mio modesto avviso, quali sono gli elementi invece di vantaggio. Io veramente di svantaggi ce ne vedo ben pochi, perché per quanto concerne i nostri comuni, che sono superiori a 5.000 abitanti, perché soltanto quelli al di sotto dei 5.000 possono accorparsi, chi sta al di sopra tranquillamente rimane con le funzioni che possedeva, anzi, come si diceva poc'anzi, addirittura alcune funzioni vengono trasferite. Però, ragionando pure in termini organizzativi, beh, la massa critica di più comuni messi insieme, beh, danno certamente un potere contrattuale diverso. Con un'Europa che legifera, beh, confrontarsi non più col singolo comune o con la singola città, anche se capitale, beh, una massa critica così grossa quale potrebbe essere la nostra si confronta con l'Europa certamente in maniera diversa, non dico paritetica, ma certamente in maniera molto più forte. Quindi certamente per quanto concerne tutti gli aspetti di trasferimenti, di contributi e quant'altro, io dico che veramente si apre uno scenario nuovo e di sviluppo. Poi per quanto riguarda la messa in comune di alcuni servizi, beh, razionalizzare, noi l'ipotesi l'avevamo già fatta a suo tempo, no, con l'acqua, con la tascia degli ambiti territoriali ottimali, beh, ipotizziamo se riusciamo a fare questo sull'igiene urbana, i ipotizziamo se riusciamo a farlo con i trasporti, con le strade, con le infrastrutture. E lo evidenziava prima il sindaco, molto spesso alcune strade per effetto degli sbarramenti provinciali si fermano a un certo punto e non proseguono. Avendo un discorso di assieme, certamente si porta il discorso veramente fino all'ultimo comune di periferia dell'area metropolitana. Quindi i vantaggi a mio avviso sono veramente enormi. Certo c'è ben poco, secondo me, da fare anche da parte di chi è critico a questa nascita, perché ormai, come diceva prima, è legge dello Stato, una legge che io, fra le poche fatte, è quella che tutto sommato dico finalmente si è realizzata dopo oltre 20 anni. Vorrei dire perché poi è stata messa ed è cascata in questa normativa più ampia che della spending, perché già dal 2009 si era provveduto per l'ennesima volta dopo 20 anni a far nascere l'area metropolitana, altro rinvio dell'ennesimo governo di 36 mesi, quindi a maggio del 2012 scadevano i 36 mesi, quindi di fatto noi dovevamo certamente legiferare su questo. Come dicevo prima, è caduta purtroppo in una normativa, quella della spending, che nulla ci azzecca, nulla ci ha a che fare con quella spinta più nobile che era quella dell'autonomia locale. Io credo che il comune di Rispoli, così come tutti i comuni dell'Interland attorno a Roma, non possono altro che far crescere maggiormente la loro presenza, avere certamente maggiore sviluppo sia in termini di lavoro, di occupazione e di impresa, perché le imprese veramente riescono a fare rete e i comuni questo dovrebbero un attimino assimilare dalla nascita della Riva Metropolitana, cominciare a fare rete con questo nuovo elemento che chiamiamo area metropolitana, Roma Capitale, quello che esso sia, ma certamente il beneficio sarà enorme, proprio perché in organizzazione più ampia, con massa critica maggiore, certamente i benefici non possono che mancare. Se il tutto viene fatto poi a costo zero, perché se non sbaglio l'articolo 19 dice che nessuno è pagato, dal presidente ai 16 consiglieri della fattispecie di Roma, c'è pure il segnale di chi dice andiamo verso un abbassamento dei costi della politica. Io sono, come si dice, fiducioso quando ho visto nascere finalmente questa cosa, l'aspettavo da oltre 20 anni, quindi non possiamo altro che dire attrezziamoci. Ecco, forse su quello dobbiamo sottolineare in una creazione di uno statuto più democratico e più partecipativo. Forse l'unica cosa che sta nascendo, forse col piede sbagliato, è uno statuto che dovrebbe dettare le regole di come si deve comportare, fatte da pochi. Su questo io direi maggior coinvolgimento da parte dei singoli comuni. Ringrazio l'attenzione, scusatemi dalla voce, ma stasera sono fortemente raffreddato. Grazie.
Grazie consigliere, era tutto chiarissimo nonostante il tono della voce. Consigliere Ascani, prego.
Buonasera a tutti. Cercherò di essere abbastanza sintetico perché secondo me l'argomento è molto importante stasera e vorrei ripartire da uno spunto che ci ha dato l'onorevole sulla falsità della riforma delle province, se posso chiamarla così. Ci vado abbastanza diretto perché un po' la sua sintesi, analisi, rispecchiava un intervento che ho fatto in aula qualche consiglio fa, cioè sulla difficoltà da parte dei comuni di rispondere alle opinioni della gente, che dobbiamo riconoscere sempre più comincia ad avere ragione su una politica che a noi ci colpisce molto dall'alto, e quindi io voglio un po' essere veramente rappresentante della gente e dell'elettorato. Abbiamo detto quest'ultima sulla riforma delle province che prende in giro i cittadini, ma anche in passato si è trovato nei comuni sempre l'ente giusto per scaricare le responsabilità. Io ho fatto un appello al penultimo consiglio su questo aspetto. Cominciamo veramente a far fronte a questo problema che abbiamo ormai come comune, cominciamo a collaborare per alzare la voce e per togliere un po' di sudditanza che tutti abbiamo e nei confronti dei nostri partiti in primis e comunque anche in generale nei confronti di cose che a volte costano fatica, perché collaborare tra maggioranza e opposizione costa fatica e dobbiamo dirlo. Dialogare anche tra comuni di un territorio costa molta fatica. Questo è riscontrabile dal fatto che non avviene, quindi se non avviene è perché serve un lavoro e non è stato fatto bene fino ad oggi. Allora, io dico, e ce ne sono tanti di esempi, l'ultimo anche sull'IMU, ecco, era sul Consiglio dell'IMU che io ho fatto fronte a questa situazione, perché è stato anche un altro caso di vigliaccheria, secondo me, dello Stato nei confronti dei comuni, perché lo avremmo accettato in maniera più serena se fosse stato compensato da altre situazioni. E lei ha detto prima, giustamente, spero che questo trasferimento di competenze consista anche in un trasferimento di personale e di economie. Io so già per certo che questo non avverrà, non per certo, io mi sento di dire che questo non avverrà. Perché? Perché siamo sempre stati abituati così. Sicuramente quei pochi tagli che avverranno da questo ridimensionamento delle province avverrà proprio in questo. Cioè, non nel diminuire lo stipendio di alcuni consiglieri che, come ha detto lei, aumenteranno per questo criterio della città metropolitana, per esempio, ma diminuiranno sicuramente dal fatto che quello che fino ad oggi era gestito dalla provincia, io mi penso, spero di sbagliarmi, che non, le stesse competenze non saranno le stesse che ha gestito la provincia fino ad oggi, per esempio. Poi l'esempio, ecco, fortunatamente per Roma è stato deciso di adottare il suffragio universale, egoisticamente parliamo di questo, poi se vogliamo allargare il dibattito sul metodo delle province e della scelta del secondo turno, è un altro passo che si fa contro il volere della gente. Io sto ripetendo queste cose semplicemente per fare un richiamo a tutti noi consiglieri, amministratori dei comuni, per poter iniziare veramente un percorso, sono sincero, veramente un percorso arrabbiato nei confronti degli enti sovracomunali. Cioè, perché non può più, perché noi ci mettiamo la faccia per strada, sarò ripetitivo con i consiglieri che già l'hanno sentita questa mia considerazione, però sono contento e la ringrazio che lei invece quest'oggi è qui e mi dà la possibilità anche di ripeterlo a lei e metterlo a conoscenza. Secondo me dobbiamo cambiare un atteggiamento, perché l'atteggiamento avuto finora non ha portato frutti. Allora dobbiamo fare anche atti più forti a livello comunale per reagire a questa situazione che non è più sopportabile, perché la gente comincia ad essere arrabbiata, perché la crisi noi la sentiamo molto più di voi, perché lavoriamo tanto quanto un consigliere regionale e, come ha detto una volta bene il sindaco, non avendo nemmeno il rimborso per chi viene da un comune limitrofo di pagare la benzina per venire al consiglio comunale, e assistiamo a quello che accade poi in consiglieri regionali che con stipendi insomma molto importanti ne cercano insomma altre fonti di guadagno. E non vogliamo fare tutto nel buon fascio, però poi questa antipolitica, la gente non è in grado di fare sempre un'analisi, anche perché è stanca, e allora ci rimettiamo anche noi, e non è giusto, perché secondo me i comuni lavorano molto meglio degli enti sovracomunali. Quindi il mio appello è quello di lavorare tutti insieme noi consiglieri comunali, sfruttare anche le nostre conoscenze, non le conoscenze con la regione e la provincia, le conoscenze anche col comune a fianco, per far partire un lavoro serio e fare forza anche in previsione delle prossime elezioni dell'area metropolitana. Chiudo con una domanda che non mi è ben chiaro un passaggio. Allora, da quanto ho capito, l'area metropolitana prevederà l'inserimento dei nuovi consiglieri, della nuova insomma macchina amministrativa, dal 1 gennaio 2014. La provincia comunque terminerà il suo mandato prima, nel frattempo c'è un commissariamento, quindi subiremo noi un commissariamento. Ah, nel frattempo è il sindaco di Roma che diventa commissario, ecco, perlomeno c'è una persona che potrà rispondere all'elettorato del suo operato, quella è una cosa che mi, insomma, mi fa parzialmente piacere. E un'altra domanda, ho cercato di capire, che le province fino a 350.000 abitanti all'incirca avranno 10 consiglieri, poi si salirà a 12 a 16, mentre per l'area metropolitana comunque 10 numero di consiglieri? 10, e no, questa è un'altra, secondo me, assurdità. Perché? Qual è il metodo? Perché per le province vale il numero dei cittadini e per l'area metropolitana invece Roma, che è una delle più grandi, come detto, no? Vabbè, Io uso questo tono naturalmente non rivolto verso di lei, rivolto in generale e niente, se può rispondere a queste domande, grazie.
Grazie consigliere Ascani, si è iscritto a parlare il consigliere Gaggiola, prego consigliere. Va bene Benji, Gaggiola ha scelto Benji.
No, non me ne ero accorto che ho chiesto però.
Bene, prego. Sì,
buonasera a tutti, innanzitutto un ringraziamento comunque va al Presidente del Consiglio e al Sindaco che hanno ospitato l'onorevole Cucunato che è venuto qui dall'alto della sua funzione per spiegarci appunto come è stata legiferata la questione della città metropolitana e di Roma Capitale, e questo è un argomento molto interessante ed è anche molto complesso che ha richiesto tantissimi incontri con tutte le realtà del territorio, fermo restando che poi quando si prendono delle decisioni così importanti è normale che purtroppo molte magari cose che vengono esaminate, molti consigli, molti suggerimenti anche che vengono dalle realtà locali purtroppo sono tralasciati, perché è un argomento talmente vasto, talmente complesso, legato comunque a livello costituzionale agli articoli che riguardano il federalismo, che hanno tra loro poi tra l'altro anche delle forme limitative, dove ci sono delle competenze che da un ente entrano in un altro e quindi è difficile comprendere anche questo tipo di competenze, e quindi tutto ciò nella discussione generale, che comunque ha richiesto qualche anno se non erro, ha richiesto qualche anno, e questo ha comportato anche delle scelte probabilmente complesse e complicate che sono anche di difficile comprensione da parte dei cittadini, che vorrebbero appunto capire meglio come poi verrà amministrato il loro territorio. Diciamo che però nell'esaminare questa questione è importante capire anche che cosa avviene per quanto riguarda le funzioni della Regione, perché sono strettamente correlate a tutta la questione della città metropolitana e di Roma Capitale, perché molte funzioni della Regione saranno trasferite alla Roma Capitale e quindi alla città metropolitana, e nel decreto è previsto anche che alcune regioni delle province passino alle regioni, quindi c'è una sorta di scambio tra le varie realtà delle funzioni, e in parte diciamo questo qui è stato risolto con l'articolo 17 del decreto legislativo 95/2012, poi convertito nel 135 del 2012, con un nuovo comma che è il 10 bis, che praticamente colma un vuoto sulla disciplina che era stata trattata, perché sebbene le regioni appunto sono state onerate dal compito di rivedere le funzioni attribuite alle province, non era stato chiarito appunto il percorso. Il percorso è stato chiarito in un nuovo comma che poi è stato fatto successivamente, il 10 bis, quello della spending review, che nelle materie che riguarda l'articolo 117 sul federalismo, comma terzo e quarto della Costituzione, quindi nella legislazione concorrente residuale, praticamente le regioni dovranno trasferire con una propria legge, questo è importante, è un passaggio importante, ai comuni le funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente. Naturalmente però nello stesso decreto è previsto che le regioni, volendo, possono tenersi queste funzioni a loro stesse, non volendo suddividere agli enti sottostanti le varie materie e le varie funzioni. Questo per non creare ulteriori problemi poi quando ci sono i vari passaggi sia finanziari che poi di competenza non legislativa, ma comunque poi che riguarda appunto le deliberazioni di ogni ente. Naturalmente questo è un percorso molto complesso ed è una cosa importante, perché poi giustamente tutti dicono, no, aboliscono la provincia, allora che fine fa il personale? I soldi stanziati, quindi i finanziamenti e tutte le questioni strumentali, queste cose verranno distribuite un po' ai comuni e un po' alle regioni. Questo è un passaggio importante, perché noi probabilmente io penso il governo dovrà rivedere anche la questione della legislazione nazionale per quanto riguarda questo tipo di trasferimenti, per un semplice motivo, perché comunque comporta trasferimenti finanziari da attuare e trasferimenti di mobilità di personale e quindi la questione diventa ancora un po' più complessa. Naturalmente a loro volta le regioni dovevano già trasferire dei finanziamenti alle province, e molte volte questo non accadeva, anche quando le province avevano, per esempio, io faccio un esempio, sul supporto socio-educativo ai disabili sensoriali dovevano essere stanziati determinati milioni di euro perché c'erano delle persone dedicate a questo servizio, e questo molte volte non avveniva. Allora che succede? Che col nuovo comma bis, il 10 bis, afferma che nelle more del trasferimento delle risorse necessarie le funzioni provinciali restano conferite alle province, senza neanche prevedere il termine, come diceva prima l'onorevole Cucunato, perché non avendo questo termine si crea altra confusione. Rimangono le funzioni alle province, però nello stesso tempo si crea una sorta di lacuna legislativa. Infatti le considerazioni che faceva erano giustissime, erano tecniche ed erano giuste, perché appunto alla fine il nodo torna. Ma c'è anche un paradosso su tutta questa questione, che c'è un articolo della legge su Roma Capitale, perché giustamente il governo dice riduciamo le province, quindi c'è la spendere più, riduciamo le risorse, ma c'è un aspetto, c'è praticamente un articolo che quando parla della città metropolitana e quindi c'è il rango di capitale della Repubblica, che è praticamente il comma 2 bis, articolo 18, che dice che Roma possa essere addirittura divisa e smembrata in tanti comuni. Questo è un paradosso della della legislazione che è stata appunto creata dal governo, che appunto ha creato un'altra sorta lancio di insomma funzioni ad altri enti, ad altre cose. Quindi questo è un problema legislativo grosso, che probabilmente dovrà essere riveduto nel percorso, perché è vero che l'onorevole ha dato le date delle scadenze, ma qualcosina dovranno sicuramente rivederla, e questa è una cosa che comunque investe anche noi, perché le funzioni che dovranno trasferire le regioni e le province e la città metropolitana ai vari comuni, che comunque rimangono autonomi, e questa è una notizia positiva, perché in una prima versione c'era che i comuni diventavano il piccolo quartierino di Roma con un rappresentante, invece è stata cambiata, è una cosa positiva che afferma l'autonomia appunto territoriale, e di questo ci fa piacere, insomma, perché poi noi che operiamo sul territorio almeno possiamo continuare attivamente a risolvere i problemi che si vengono a creare ogni volta. Naturalmente il vantaggio della città metropolitana è uno importante, è che le periferie che prima venivano per certi versi abbandonate sia a livello finanziario che ad altri livelli, turistico, paesaggistico, ambientale, adesso sicuramente avranno un impulso ulteriore da tutti i punti di vista, e questo provoca, infatti questa è una dei vantaggi che si creano, è la massimizzazione delle potenzialità dei singoli comuni, e quindi si concentrano anche le risorse. Ora il problema è, speriamo che l'attuazione avvenga così, perché poi non abbiamo la certezza, come al solito, quando escono poi nei bilanci dello Stato che mancano i soldi, che poi questi finanziamenti poi arrivino alle periferie. Naturalmente ci sarà sicuramente una maggiore efficienza dei servizi, ci sarà un nuovo sviluppo territoriale sia economico, turistico, ambientale, paesaggistico e culturale, e forse la cosa più importante che riguarda tutti, perché tutti ci muoviamo, è una sicuramente migliorerà la mobilità, perché creeranno dei sistemi appunto di mobilità più efficienti rispetto a ora. Quindi diciamo che per certi versi questa legislazione è stata complessa nella sua creazione, per certi versi porta dei vantaggi notevoli, ma è importante che questi vantaggi poi vengano attuati fino al millesimo, perché altrimenti noi ci troveremmo da capo a 12 nella stessa situazione di prima. Quindi insomma questa è la questione. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Pange. Consigliere Caggiola. Sta prendendo interventi, prego.
Se posso, no, 30 secondi, poi dopo magari intervento, continuo a farlo quando è previsto.
Intanto mi scuso per il ritardo, sono arrivato un po' tardi, per cui ho perso una parte della sua relazione e probabilmente questa domanda, se fossi stato presente dall'inizio, era anche superflua. Accennava l'ultimo a una differenziazione tra il sistema di elezione di Roma, della città metropolitana di Roma, rispetto alle altre aree metropolitane e quindi anche alle province. In che consiste questa differenziazione? E poi un'altra piccola cosa, già che ci siamo, il discorso di Roma Capitale. Roma Capitale prevede determinati poteri speciali, finanziamenti eccetera. Chiaramente i comuni, e noi che oggi facevamo parte della provincia di Roma, questi poteri chiaramente né in termini di finanziamenti né in termini di attuazione ce l'abbiamo lontanamente. L'area metropolitana allarga questo tipo di poteri oppure no? Questo era...
Prego, onorevole.
Allora, no, io volevo ringraziare tutti gli interventi di grande livello, non solo di conoscenza, quindi non sempre, io sono stato recentemente in altri comuni e devo dire che non c'era tutta questa, scusate, competenza, ma anche informazione che voi avete, e quindi questa è una cosa importante, perché l'argomento è molto ostico. Prima cosa volevo fare due, prima delle risposte, che poi racchiudono anche un po' quello che hanno detto gli altri colleghi. Io sono favorevolissimo alla città metropolitana, sono stato uno dei promotori, e come provincia, anche se noi contiamo poco come provincia, sono andato spesso in commissione riforme istituzionali della Camera col precedente governo e anche con Patroni Griffi, abbiamo portato il nostro contributo per la formulazione dello statuto tipo della città metropolitana, per cui io sono uno di quelli che dal primo giorno è stato favorevole alla città metropolitana. Questo per rispondere alla domanda. E volevo dire anche un'altra cosa che il sindaco ha sottolineato molto bene. Noi non abbiamo mai parlato di abolizione delle province, perché comunque la consulta avrebbe bocciato l'abolizione delle province, perché è prevista nella carta costituzionale, il 114 prevede comuni, province, regioni e città metropolitana, per cui abbiamo parlato di riordino delle province, quindi con accorpamento. Questo perché non si poteva fare l'abolizione totale delle province. E mi rifaccio un po' alla considerazione che faceva il consigliere in fondo relativo al costo della politica. E poi rispondo alla domanda, che poi è anche in parte quella che sottolineava il consigliere Penge. Io ho gridato più volte in consiglio provinciale e in tutte le sedi in cui sono andato che il costo della politica, perché si fanno le riforme, perché si è fatta questa riforma, prima con Roma Capitale, poi con la città metropolitana, adesso con il riordino delle province. Le riforme si fanno per due motivi: per la semplificazione amministrativa e per la riduzione dei costi della politica. Ma di quali costi della politica stiamo parlando, se il costo delle 107 province italiane è l'1% del costo della politica nazionale, il costo di 9.000 comuni in Italia è il 7%, il costo di 20 regioni è il 32% e il costo di Camera e Senato è il 60% del costo della politica. Dato che il governo Monti non poteva ridurre, non poteva inserire nella spending review la riduzione di 900 e passa deputati, oppure di diverse centinaia di consiglieri regionali, se l'è presa con l'ultimo anello amministrativo, che siamo praticamente la provincia e i consiglieri comunali di tutti i comuni. Invece argomento molto interessante è quello che poneva l'assessore. Io l'ho detto all'inizio, le domande erano perché Roma ha uno status diverso nell'ultimo decreto per l'elezione diretta dei 10 consiglieri della città metropolitana più il presidente. Io una riflessione l'ho tratta rispetto al fatto che su Roma si era lavorato anche sulla riforma di Roma Capitale. Allora, mentre nelle altre regioni non c'era stata la riforma su Roma Capitale, che ricordo è una riforma importante per la città di Roma, che penalizzava, l'ha detto anche il sindaco, molti comuni dell'Interland, con dei poteri sicuramente più forti rispetto ai comuni tradizionali. È anche vero che Roma è la capitale d'Italia, subisce una serie di conseguenze di tipo relative praticamente al disagio sui rifiuti, relativo praticamente alle manifestazioni, alla protezione civile, ai grandi eventi. Sicuramente paga un prezzo rispetto alle altre città d'Italia maggiore in termini di costi e di spesa, però sicuramente penalizzava molto i comuni dell'Interland e i comuni comunque della provincia, per cui a mio avviso si è potenziata nelle funzioni la città metropolitana, non solo nelle funzioni ma anche nelle risorse, e questo era quello che diceva il consigliere Penge. Alcune funzioni in capo alla regione verranno trasferite alla città metropolitana. Queste funzioni andavano trasferite a Roma Capitale. Roma Capitale non c'era più queste funzioni, che io mi riferisco allo sviluppo economico, all'aspetto urbanistico, al piano rifiuti, eccetera, eccetera, che vengono trasferite invece alla città metropolitana per rafforzare il ruolo che la città metropolitana dovrà avere anche nei confronti dei comuni. E questo è un problema anche di trasferimento di risorse, perché in questi decreti che hanno portato praticamente all'istituzione della città metropolitana non si parla di risorse, ma è conseguente, perché ai comuni verranno trasferite alcune funzioni oggi in capo alla provincia, a patto che vengono trasferite risorse umane e finanziarie, per cui già lo prevedono questo aspetto. Concludo con un altro elemento che era venuto fuori dalla discussione. Il sindaco mi ha colpito quando parlava di coordinamento praticamente, come coordinamento territoriale e coordinamento praticamente tra Roma e i comuni dell'Interland. Con Roma Capitale effettivamente c'era uno sbilanciamento tra Roma e questi comuni, non solo in termini di funzioni, proprio in termini proprio di risorse, perché non ci dimentichiamo che nel decreto su Roma Capitale è vero che fino ad oggi non è stato trasferito nulla, ma verranno trasferiti 500 milioni di euro annui fino al 2040, questo sta nella legge del primo decreto. È anche vero che c'è la riduzione dei consiglieri da 60 a 40, la riduzione dei costi della politica con i municipi da 19 a 15, c'è una riduzione in termini di altre funzioni che gestisce Roma, però quando noi parliamo di coordinamento con i comuni dell'Interland c'era uno sbilanciamento troppo forte rispetto ai poteri che aveva Roma, e con l'istituzione della città metropolitana in parte questi poteri sono stati bilanciati, perché non solo le funzioni della regione ma anche le funzioni dello Stato, per esempio in termini di protezione civile, non vengono più trasferite a Roma ma vengono trasferite alla città metropolitana. Paradossalmente la città metropolitana diventa una regione dentro la regione. Più di qualche consigliere regionale si è lamentato, anche se in questo momento è successo quello che è successo e quindi non c'è stata una diatriba politica molto forte sulla città metropolitana, ma se fosse stato la regione in pieno regime, io penso che sarebbe andato così liscia praticamente il trasferimento di queste funzioni, perché molte di queste funzioni oggi sono in capo alla regione, stanno nell'articolo 17 e 18 di cui parlava il consigliere Penge, del primo decreto di Roma Capitale e del secondo decreto di Roma Capitale sul trasferimento, per cui io penso che questo è il giusto equilibrio tra i comuni e Roma, sperando che questa sia l'ultima versione, perché io ho paura che tre decreti in otto mesi, non vorrei che ce ne sia un altro da qui a qualche mese e magari ci sconfessa a tutti e magari cambi di nuovo le carte che oggi praticamente sono messe in campo.
Grazie onorevole. Grazie onorevole. Cacciola.
Grazie Presidente. Un saluto a chi è presente in aula, al sindaco, consiglieri, assessori e chi ci ascolta da casa. Un saluto particolare alla competenza e la capacità oratoria del nostro onorevole, che questa sera ci sta veramente aiutando nel comprendere la grandiosità del progetto nella quale tra pochi mesi saremo chiamati come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni ad esprimerci e sicuramente a collaborare perché prenda piede fortemente questo progetto dell'area metropolitana. Mi trovo esattamente in sintonia con questa sera con l'intervento del sindaco, il quale rimarca nelle sue parole la volontà di penetrare in un cambiamento, perché il cambiamento oggi ce lo impone la fase politica non nazionale ma addirittura europea e anche d'oltreoceano. È naturale che l'Italia, il sistema soprattutto politico italiano e amministrativo, era, diciamo così, ordito su ormai un'impalcatura troppo vecchia, come lei onorevole sottolineava, fatta di competenze e subcompetenze su capitoli che vanno poi trasferiti su finanziamenti che passano di 4-5 uffici e 4-5 mani diverse, e come mani sottolineiamo non sono le mani dei politici ma le mani degli uffici poi redatti a distribuire tramite progettazioni quelle che sono i finanziamenti. Quindi su un impegno che vada verso la semplificazione e verso l'innovazione, sicuramente dai banchi, dagli scranni di quest'Aula, diciamo, è emerso di fatto un'approvazione su quanto detto, su quanto ascoltato. Naturalmente la legge nutre di difetti fatti perché si rincorre dietro al problema, e su questo ho apprezzato molto il passaggio del sindaco, perché il sindaco è un personaggio politico che vanta 40 anni di tradizione politica, perché era molto più piccolo di me quando aveva avuto la fortuna di sedersi negli banchi dell'aula consigliare di Adispoli. Lui quindi formalmente, insieme ad altri suoi colleghi, posso dire anche il consigliere Nardino, sono veramente una 35ina d'anni che ha la possibilità di fare il consigliere comunale, di assistere, no? Al compimento e al fatto che sono state portate a termine numerose leggi che hanno cambiato l'approccio alla politica e che hanno cambiato definitivamente l'azione politico-amministrativa nelle città. E credo che oggi, se da politico assistere a questo grande cambiamento, che poi ci può piacere e non ci può piacere, per molti aspetti è criticabile, per altri sicuramente è condivisibile, ma noi non possiamo come classe politica non abbracciare lo scopo fondamentale della legge, che è quello di innovare, di cambiare, di dare una scossa ai territori. Di fatto, onorevole, lei l'ha sottolineato molto bene, questa sera io gliene sono grato perché mi ha fatto capire bene il meccanismo. Con la città metropolitana e i poteri che poteva assumere in assenza di una legge così il sindaco di Roma, era preoccupante la questione politica. I 121 comuni della provincia ridotti a una sorta di submunicipio, dove poteva essere nominato addirittura un delegato che si occupasse di realtà profonde come la città di Ladispoli, la città di Cerveteri, di Santa Marinella, di altre città vicine all'Interland sud di Roma, che sono molto importanti, come Fiumicino. Addirittura delegazioni sembrava molto riduttivo, ma la parte più devastante, quella che i colleghi sicuramente, sentivo anche il consigliere Ascani che ci si accalorava sulla questione, era che veramente a quel punto tutte le tasse che i cittadini dei comuni pagano nelle casse dello Stato venissero catturate da quella che era Roma Capitale, quindi per noi altro che le briciole. Secondo me era una legge che ghettizzava quello che è l'Interland romano, mentre dobbiamo ricordarci che l'Interland romano, come diceva anche il sindaco, è quello che tante volte si è fatto peso, si è fatto carico di supportare la propria capitale offrendogli terreni, offrendogli situazioni per gestire ambiti importanti come la nettezza urbana e come naturalmente andare in deficit sulle questioni del trasporto su rotaia. No? Quindi naturalmente dove l'area dell'Interland romano, perché oggi bisogna stare attenti a quali termini si usano, poteva essere sicuramente penalizzata. Beh, in questa legge con l'istituzione dell'area metropolitana si fa una bella distinzione. Secondo me, questa è una mia opinione personale, sentendo un attimino anche gli interventi dei colleghi, è una grossa opportunità, perché ridisegna il tutto. I comuni mantengono la loro identità e voglio spezzare una laccia a favore di chi ha speso delle parole bellissime sul proprio comune. In fondo le città sono come le persone, hanno un corpo fatto dalle case, dalle strade, dalle piazze e un'anima fatta dagli abitanti, dalle loro abitudini, dalle loro tradizioni, cose che tutte insieme fanno l'identità di un luogo. Queste sono delle parole scritte dal dottor Pagliotta, che è il sindaco della città, dove in quattro termini colpiscono esattamente quello che è la natura dell'impegno politico odierno. Quindi, con questa situazione che il governo, come diceva anche il consigliere Cervo, che in fretta e furia ci porta, quindi con errori anche di natura chiamiamolo così, temporale nella stesura della legge, ma che comunque tutela le parole che io adesso ho letto in questo breve enunciato, cioè ci restituisce di fatto il comune, ma non ci lascia, ed è qui che mi voglio soffermare in conclusione, non ci lascia il comune dicendo il comune è roba vostra, dovete uscirne da soli. Assolutamente no, perché con l'area metropolitana spero che si possano, in virtù, avendo un apparato molto più snello che quello che si andrà poi ad eleggere nelle date e nei modi che lei in maniera perfetta ha elencato, con, chiamiamoli delegati di area metropolitana, chiamiamoli consiglieri metropolitani, i quali, investiti di più alti poteri rispetto a quelli che oggi può avere un consigliere provinciale, che poi è tutto da vedere, perché comunque è un organo che non si può, a mio avviso, comparare, perché l'organo provinciale funziona con le sue leggi, i suoi modi, l'organo dell'area metropolitana funzionerà secondo i propri parametri, quello di aiutare i comuni dell'Interland e dell'area metropolitana a costituire l'area metropolitana stessa. E qui sottolineo la grossa volontà, perché lei ci dice, onorevole, ho trovato la città di Ladispoli molto preparata per quanto riguarda la legge sull'area metropolitana. Penso che noi abbiamo colto l'essenza, no? Di questa proposta, quella che sottolineava il consigliere Cervo, e ci veramente incupisce il cuore che questa legge sarà inserita nella spending review. Perché ce lo incupisce? Perché di fatto non ci voleva una riduzione della spesa per fare l'area metropolitana, ci voleva proprio la legge sull'area metropolitana, così come stiamo facendo, no? Aiutandoci di mestiere, perché la politica sicuramente insegna al governo odierno come si governa, su questo ne sono convinto e ne rispondo io personalmente, perché il governo deve essere fatto da politici scelti dal popolo, non da tecnici faccendieri messi lì per sbrigare certe situazioni che la politica non aveva voglia di sbrigare. È una mia considerazione personale. Quindi con l'area metropolitana così costituita, e spero che non si cambi, perché come diceva giustamente lei, forse, cari cittadini, avremmo il problema che tra due settimane, tra un mese, tra un lasso di tempo ce la possono emendare o cambiare, no? Quindi sarebbe, magari fossero dei cambiamenti evolutivi per mettere magari a proprio agio ancora di più i comuni dell'area, ma spero che non siano interventi invece di taglio, di castrazione verso una legge che perlomeno ha assunto in questa fase una fase condivisibile, chiamiamola così, un aspetto condivisibile. Io prima ho sorriso quando il consigliere Nardino del Partito Democratico aveva detto sì, ma i comuni che fine fanno? Perché ti veniva da sorridere, dice Nardino si preoccupa del posto al Consiglio Comunale? Assolutamente no, Nardino si preoccupava dell'identità del proprio comune, quello che abbiamo riassunto in quelle quattro righe proprio scritte dal sindaco su questo opuscolo fatto pure bene, dove presenta l'entità della nostra città e lo spirito col quale vogliamo portare avanti questa città. Sennò veramente Nardino ha ragione, c'era da deprimersi a sedere su questi banchi e portare avanti delle battaglie, come sottolineava pure il consigliere Ascani. Quindi in conclusione io auspico che questa legge faccia il proprio corso e auspico che l'area metropolitana diventi veramente, supportata dallo spirito del cambiamento, l'opportunità per una crescita, l'opportunità perché i problemi grandi come il trasporto pubblico, la nettezza urbana, i posti letto per gli ospedali di prossimità, snellire la capitale di certi servizi che oggi non sono più servizi ma sono un pensiero per la popolazione che ne deve usufruire. Quanti di noi abbiamo detto domani devo andare a Roma, ahimè, no? Per andare a prendere quella prestazione, magari in provincia si potrebbe ricevere quella prestazione, meglio, non chiamiamo più provincia, nell'area metropolitana, in un paese limitrofo e subito fuori d'accordo, per rendere più efficiente quello che è proprio, chiamiamola così, la funzione pubblica, quindi il pubblico. Io su questo ho concluso e vi ringrazio.
Grazie consigliere Caggiola. È iscritto a parlare il consigliere D'Alessio.
Ringrazio innanzitutto la presidenza, il presidente del consiglio, ma soprattutto anche per l'iniziativa il consigliere Penge, che ha voluto far intervenire qui in questo consiglio comunale una persona molto competente. Non nascondo che io seguo da molto tempo, ho una cartellina piena, onorevole, l'evolversi di questa riforma, se la vogliamo chiamare riforma, e non nascondo proprio quello che diceva lei, il susseguirsi di questi decreti legge che continuamente ti facevano cambiare non solo opinione ma anche prospettiva sul futuro. Speriamo che questi decreti legge, così come auspica lei, siano definitivamente arrivati a conclusione. Allora, voglio partire da un concetto che io ho maturato in tutti questi anni di politica, anche se per molti anni sono stato da parte, per più di 15 anni. Ho solo svolto il mio lavoro all'interno dell'università, che è quello che mi piace più fare tutti i giorni. Allora, si parla di riforma. Io dico subito che se noi andiamo ad affrontare questo argomento sotto il profilo storico e culturale della nostra Italia e lo riferiamo anche e soprattutto al nostro discorso repubblicano, perché la Repubblica è nata all'insegna di una nostra Costituzione, si parla sempre di autonomie locali, perché non può nascere una Repubblica, non può nascere un partito democratico, così come diceva il collega Cervo, se non esistono le autonomie, se non si esprimano i cittadini, se le identità, così come diceva Caggiola, non danno un contributo all'intero Stato, ma poi all'intera Costituzione, che va a riferirsi anche in un progetto più ampio che può essere non solo l'Europa, ma oggi addirittura quello della globalizzazione. Ecco, questi passaggi li può affrontare solamente i cittadini e quindi io respingo, così come dice Cervo, che una riforma possa passare attraverso un camuffamento che è quello del riordino della spesa, cioè alcuni tecnici o forse la regia di questi tecnici, la regia politica di questi tecnici fanno capire che stanno facendo qualche cosa per l'Italia che è legato solamente alla riduzione della spesa. No, qui ci troviamo di fronte ad una riforma che è incompiuta, ti dico il motivo per cui è incompiuta, che parla di autonomie locali. Allora, questa riforma che dovrebbe realizzarsi e che per adesso speriamo che non cambia più, noi avevamo 86 province, ecco, giusto per far capire ai cittadini, perché mi sembra che questa, il Consiglio Comunale, grazie a lei onorevole, diventa anche formazione. I cittadini devono capire anche dove ci troviamo e come ci troviamo in questo momento. Allora, noi avevamo in Italia 86 province. Attualmente questa riforma, se la vogliamo chiamare riforma e poi vediamo perché, ne ha realizzate attraverso gli accorpamenti 51, oltre a 10 città metropolitane, le 10 città metropolitane come la nostra che riguarda Roma metropolitana. È chiaro che poi c'è quella differenziazione tra Roma metropolitana e le altre città metropolitane per quanto riguarda il discorso delle votazioni, cioè a suffragio universale per Roma, mentre gli altri vengono nominati. Ecco. Allora, oltre a queste poi abbiamo delle regioni che sono rimaste invariate. Ma una cosa che ancora non riesco a capire e che quindi...